per quello che si sa, è vero che c'è stata una grande affluenza alle urne, questo sì. Le elezioni erano state organizzate in modo tale che anche chi non fosse registrato potesse comunque votare in seggi specifici messi a disposizione. Quindi tutti, adesso non siamo ancora sicuri che ci sia stato questo 90% di affluenza alle urne, comunque c'è stata una grande affluenza alle urne, che è un primo sintomo di una grande partecipazione, una volontà popolare di esprimere la propria opinione. È vero un altro dato che stavi dicendo prima, ossia che il partito di Ennahda è uscito vittorioso da questi primi dati che si sono avuti, sia a livello internazionale dai seggi, quindi dai voti all'estero, di cui hanno avuto quasi la metà per l'appunto, sia da quelli dai dati che sono emersi finora, anche se non sono ancora stati confermati, per quanto ne so io, ufficialmente. Ma una vittoria che però non è sufficiente a governare da soli. Ennahda dovrà comunque fare una coalizione con gli altri due partiti che hanno ottenuto una buona percentuale, si parla del 16%, che sono Ettakatol e il SPR, che è il Partito Congresso per la Repubblica. Quando si parla di vittoria di Ennahda, però ricordiamo che si parla di vittoria perché prima si parlava di percentuali attorno al 20-23%, adesso si è quasi raddoppiato, però non sono ancora a livelli bulgari, a livelli altissimi, mm-hmm. anche loro. Bisogna sempre rapportarlo a tutto quanto il territorio.
Prima citavi Ettakatol, a che percentuale?
Ettakatol, io credo che sia, adesso non devo riguardare un attimo, però mi sembra che abbiano avuto più di un 16% che era stato loro pronosticato.
Ettakatol è un partito invece, se non sbaglio.
Ettakatol e SPR sono entrambi due partiti di moderati, un centro-sinistra moderato praticamente. E c'è da dire anche un'altra cosa, che i risultati di queste elezioni hanno voluto anche premiare tutti quanti quei partiti che non avevano legami con i regimi precedenti. Mm-hmm. E sono comunque partiti che hanno, soprattutto Ennahda, hanno fatto molto leva su quelli che sono valori che per le persone erano importanti, come l'onestà, la solidarietà, e il fatto di voler combattere la corruzione, che sono tutti quanti dei valori che in questo momento, ovviamente dopo 23 anni di Ben Ali e un regime corrotto, hanno assunto sempre più importanza.
Sì, noi dicevamo qua quando commentavamo che più che il riferimento a un islamismo, diciamo, fondamentalista, era molto più vicini al modello turco in qualche modo, un Islam moderato, diciamo,
certo.
Un po' paternalista, ma rassicurante, ecco, questo è un po' il messaggio che loro danno, perlomeno, no?
Beh, dopo che il regime di Ben Ali aveva comunque represso qualsiasi forma di islamismo politico e anche un po' religioso, perché comunque persone che andavano alla moschea più di 5 volte erano comunque seguiti dalla polizia politica. Era abbastanza scontato che un partito che si presentasse a radice islamica, moderato, come del resto non poteva altro che essere per un paese come la Tunisia, emancipato e anche vicino molto alle politiche dell'Occidente, prendesse molti voti. Adesso loro stessi si rifanno, nei loro discorsi, soprattutto nei giornali di lingua francese, si rifanno questo parallelismo con il sistema turco, anche se secondo me la Tunisia e la Turchia sono molto diversi. E quindi diciamo che tutto al più, innanzitutto Ennahda adesso ha una grande sfida ovviamente che dovrà affrontare sia internamente che esternamente, con tutti gli occhi puntati a ciò che faranno in questa assemblea costituente e nel nuovo governo e il presidente che verranno nominati a breve. E in secondo luogo quindi potranno essi stessi essere un nuovo modello da seguire per il Nord Africa nei confronti degli altri paesi. Questo tra l'altro sono anche dell'opinione che stamattina stesso il professor Karim Mesram della John Hopkins di Bologna stava per l'appunto commentando. Quindi non sono semplicemente commenti miei o commenti degli italiani di Cartagine in generale, che noi sintetizziamo nel nostro blog, sono abbastanza condivisi.
Sì,
è comunque una grande sfida che dovranno affrontare, perché comunque vadano le coalizioni e quindi la nomina di questo nuovo governo, dovranno sempre affrontare grandissimi problemi che vanno al di là soltanto del fatto di rimanere moderati, quindi non introdurre i principi di Sharia all'interno della Costituzione, ma problemi molto tangibili, quali il problema della disoccupazione, quindi tutto quanto il problema economico.
Quindi, insomma, quanto pesa sulla diciamo campagna elettorale che Nada ha svolto il discorso anche della banca islamica? Perché quello è un discorso molto importante oggi, sentito non solo dai tunisini, ma vediamo che anche in Libia ci stanno puntando, in mezzo alle turbolenze che attraversano l'Occidente, l'idea di un altro modo di fare economia, quanto pesa, quanto è pesato su queste elezioni rispetto a partiti più spiccatamente occidentali, filo-occidentali?
Ma adesso, spero di aver capito bene la domanda in realtà. Dunque, ci sono due cose da sottolineare. Innanzitutto il fatto che Nada o non è Nada, comunque la Tunisia avrebbe potuto beneficiare di aiuti quali tra gli altri quello della Banca Islamica di Sviluppo, per esempio. Addirittura ci sono dei piccole popolazioni negli Stati Uniti che possono beneficiare. Questo per dire che la Banca Islamica ha dato un aiuto alla Tunisia, ma come lo ha dato anche la Banca Africana di Sviluppo, la Banca Mondiale, l'Unione Europea, quindi da questo punto di vista è un discorso che va al di là del partito. E Nada nel fare...
Sì, io ti chiedevo quanto ci ha puntato Nada. Che è una cosa,
certo, no, Nada ha fatto tante promesse per poter accattivarsi, diciamo così, molti voti, e queste promesse puntavano molto sul quotidiano delle persone, come ad esempio la problematica dei matrimoni, le problematiche del abbassamento dei prezzi dei beni più importanti, la sanità e via dicendo. Quindi sono problematiche che sono molto più vicine alla quotidianità, diciamo, ed sono quelle le promesse che dovrà mantenere, posti di lavoro e via dicendo. Ed è qui che nasce la difficoltà, perché questi tipi di problematiche non si risolvono ovviamente in un anno che loro hanno a disposizione per lavorare alla Costituzione ed apportare le basi, diciamo, del futuro della Tunisia. In tutto ciò dovranno anche fare i conti con quelli che sono le aspettative internazionali.
Certo.
Verso un partito che si definisce moderato. Quindi diciamo che Nada ha giocato, ma fino a un certo punto, perché i primi aiuti di banche internazionali, tra cui la Banca Islamica, sono arrivati anche prima di questo discorso e molto prima delle elezioni.
Ancora una domanda invece, mi piacerebbe capire quali sono le reazioni, gli umori di quella parte, diciamo, di Tunisia e di tunisini che in qualche modo sono stati anche forse il motore principale del cambiamento che si è dato tra gennaio e febbraio dello scorso anno. Mi riferisco a quella componente giovanile, universitaria, studentesca, che almeno per l'esperienza che ho avuto io venendo due volte in Tunisia, sia a maggio che tra settembre e ottobre, partecipando anche a un incontro internazionale di varie delegazioni studentesche, vivevano così nel confronto che provavamo ad avere in quei giorni con forte timore l'affermazione di Ennahda, e diciamo non credevano tanto alla sua faccia moderata. A me sembrava molto più un partito, diciamo così, della conservazione dell'ordine più che dell'islamismo politico, come viene di solito raffigurato in Occidente, diciamo, in un unico calderone tutto l'Islam. Però queste componenti giovanili, diciamo, spiccatamente di sinistra anche radicale, erano estremamente preoccupati di questa affermazione che loro sentivano, insomma, che prefiguravano già nei loro discorsi, anche per la, diciamo così loro si esprimevano, la frammentazione in mille partitini della sinistra, e anche per la frattura generazionale, diciamo, tra le loro istanze, esigenze e partiti della sinistra storica, che in qualche modo, da cui non si sentivano molto rappresentati. Ecco, non so se sei riuscita già a cogliere qualche umore in questo senso.
Beh, guarda, nelle ultime chiacchierate fatte da domenica a oggi sono venute a galla molti stati d'animo. Cominciamo col dire che Nabes è piaciuto molto anche ai giovani, perché non tutti ovviamente, però una buona parte, perché propone un discorso interclassista e quindi va un po' a intaccare quella alta borghesia che invece prosperava abbastanza, con tante difficoltà per carità, però certo, che prosperava abbastanza sotto Benali, e va a cercare di porre rimedio a quelle grandi discrepanze che ci sono soprattutto tra le città della costa e l'interno. Detto ciò, abbiamo avuto reazioni di amici conoscenti, anche non conoscenti, che vanno da pianti addirittura, perché c'è stata una persona che addirittura ha detto: non riesco a credere come la grande Tunisia dopo una rivoluzione possa aver fatto questo passo falso. E io invece ho apprezzato molto altri commenti, quali di questo tipo: la Tunisia dopo la rivoluzione adesso si è finalmente faccia a faccia con ciò che è, con la sua vera realtà, e come ha riuscito a vincere la rivoluzione, così vincerà queste nuove sfide. Sì. Che è una maniera abbastanza propositiva di vedere questa vittoria. È vero che i mini partiti di sinistra e il polo che si era formato non ha ricevuto tanti voti quanto si sarebbe potuto pensare.
Ecco, qual è la percentuale del cos'è il polo democratico progressista, quello che raggruppava?
Guarda, non lo so ancora, la percentuale finale non la so ancora, anche perché non mi funziona internet in questo momento, quindi questo dato non lo posso dare con certezza.
Quindi diciamo dei raggruppamenti grossi è quello che si è diciamo attestato sotto le aspettative.
Ma diciamo che il PDP era dato testa a testa quasi con Etta Katol, invece sembra che sia andato peggio. Etta Katol rispetto a quelle che erano le previsioni, le previsioni lo davano verso un 16, qui si parla tra il 16 e il 20% addirittura di voti, quindi comunque è andato molto bene. Le CPR, che è l'altro per l'appunto moderato verso sinistra, ha avuto più o meno la stessa percentuale. Invece il Partito Democratico Progressista, che anche questo si prospettava più o meno nelle stesse fasce di voti, sembra abbia ricevuto meno di questo 15, 16, 17%, ma ancora non so dare delle stime esatte. Devo dire che la frammentazione, come tu stavi dicendo in precedenza, la frammentazione in liste indipendenti non ha giocato a favore di questi tipi di partiti, perché le liste nelle varie città, c'erano diverse liste, ce ne erano tantissime, parliamo di 1400-1500 liste in tutto, quindi c'è stata una dispersione anche abbastanza grande di voti.